voi, ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, qui siamo dalla Perla Nera di Novara, sono Sara
e io Cristina
e oggi abbiamo la rubrica Storia di Donne e quella che vi raccontiamo oggi è una storia d'amore e di morte, uno di quegli episodi ritenuti scomodi da coloro che si tacciano del ruolo di liberatori, ma che rimediano solo una nomea di vili assassini. Quindi direi che lascio subito la parola a Cristina, che la rubrica sapete che è una di lei.
Sono io quella che si appassiona alle storie di donne.
Quindi a te la parola.
Grazie, Sara. Allora, quella che vi raccontiamo oggi è una storia che è rimasta nascosta per molto tempo. Ed è tornata alla ribalta una ventina di anni fa, precisamente nel 2008, grazie a un film che il regista Marco Tullio Giordana ha presentato fuori di concorso al Festival di Cannes. Il film si chiama Sangue Pazzo ed è ispirato alla storia proprio dei due protagonisti di oggi, Osvaldo Valenti, l'attore, che è interpretato in questo film da Luca Zingaretti, e la protagonista incontrastata, diciamo, di questa storia di donne di oggi, che è Luisa Ferida, altra attrice, che nel film di Giordana è interpretata da Monica Bellucci. Ecco, per raccontare la storia di Luisa Ferida, vorrei partire dalla fine, proprio dall'episodio che segna la morte dell'attrice e del suo compagno, che è avvenuta in una fresca mattina di aprile. In una mano la donna stringe una scarpina azzurra che aveva acquistato per il figlio Kim, che il bimbo che ha avuto da Osvaldo Valenti e che è morto poco dopo la sua nascita. E con queste scarpine pensava di riscaldare i piedini del bimbo che sarebbe nato da lì a poco, perché infatti Luisa Ferida in quel giorno è incinta all'ottavo mese. Al suo fianco, che cerca inutilmente di farla sorridere, di consolarla, nonostante la consapevolezza del destino che ormai è segnato, è Osvaldo Valenti, un altro divo del grande schermo con il quale Luisa era legata sentimentalmente. La donna è terrorizzata, sa che l'unica colpa di cui può essere accusata è quella di aver amato. L'accusa invece per cui di lì a poco verranno uccisi è quella di collaborazionismo. Sono infatti accusati entrambi di aver torturato alcuni partigiani a Villa Trieste, che è la sede milanese della famosa banda Koch. Ora, non ci soffermiamo eccessivamente sul discorso della banda Koch perché sarebbe veramente lunga. Andatevela a leggere perché effettivamente questa cosa è estremamente interessante. La sua condanna è basata sui forse, perché effettivamente non fu mai dimostrato il legame tra la banda Koch e la coppia di amanti. Valenti è diventato nel 1944 tenente della decima flottiglia MAS e sa di essere innocente. E per questo motivo non aveva avuto problemi a consegnarsi ai partigiani insieme alla sua Luisa. Proprio qualche giorno prima, sperando di salvarsi, confidando anche nella sua famosa arte oratoria, oltretutto Valenti parlava anche 6 lingue, quindi non era proprio l'ultimo sprovveduto.
Era proprio genuino.
Affidandosi proprio all'amico Nino Puleio, appunto partigiano, che però li destina al feroce Marozzin. Il 21 aprile incontra Pertini, che ordina: fucilali e non perdere tempo. Questo è un ordine tassativo del CLN e vedi di ricordartene.
E facciamo subito una pausa prima di entrare nella storia, nel pieno della storia.
Allentiamo la tensione.
Esatto, allentiamo un po' la tensione e ci andiamo a sentire Dolly Parton con I Will Always Love You e gli Evanescence con Bring Me to Life. A tra poco.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. Thank you.
ben ritornati sulla Perla Nera di Novara. E niente, adesso riprendiamo la storia di questa grande attrice. Entriamo un po' nel vivo della fine, in realtà.
Esatto, sì, perché come abbiamo detto, per chi si mettesse in ascolto adesso, siamo partiti dalla fine. Allora, Valenti e la Ferida si sono consegnati spontaneamente ai partigiani e nonostante la promessa di risparmiare loro la vita, vengono invece condotti al patibolo. Quindi la loro sorte è segnata in una cascina di Baggio, che è vicino a Milano. Subiscono un processo sommario durante il quale lei non viene assolutamente nemmeno interrogata e la sentenza è una sola ed è la più tremenda: condanna a morte, mai comunicata ai due, tra l'altro, quindi vengono anche uccisi con l'inganno. Tant'è vero che quando vengono fatti salire sul camion che li accompagna al luogo dell'esecuzione, i due sono ignari dell'imminente fine, anzi pensano addirittura che li stanno liberando. Nel corso del procedimento penale che lo coinvolse anni dopo, fu lo stesso Marozzin, appunto il partigiano a cui sono stati consegnati, a scagionare la ferita. Le sue parole sono esattamente: non aveva fatto niente, ma la rivoluzione travolge tutti. E anzi, Marozzin in quel processo andò oltre, puntando il dito proprio contro Sandro Pertini, dicendo: quel giorno Pertini mi telefonò 3 volte dicendomi fucilali e non perdere tempo. Addirittura pare che Pertini si fosse rifiutato di leggere il memoriale difensivo che Valenti aveva preparato durante la prigionia, e il documento che avrebbe comunque potuto scagionare tutti e due. E, a onor del vero, c'è da dire che fu soltanto Marozzin a coinvolgere il futuro Presidente della Repubblica in questa vicenda, forse proprio per alleggerire la sua posizione. Però è anche vero che Pertini non smentì mai tali fatti. Quanto a Valenti, la sua innocenza venne poi confermata anni dopo dalla Corte d'Appello di Milano, la quale sentenziò che la Ferida e Valenti non furono giustiziati, bensì assassinati.
Sempre dopo però.
Sì, sempre dopo. I processi sono arrivati dopo. Hai detto che volevi seguirmi dovunque, fino alla morte. Questo è il momento. Queste sembrano sia state le ultime parole che Valenti rivolse alla compagna il 30 aprile del 1945, prima che una raffica di mitra mettesse fine alla vita delle due celebrità. Anzi, 3 direi, visto che nel grembo di Luisa, come avevo già detto prima, stava crescendo il loro futuro figlio. Sul corpo di lui i partigiani mettono un cartello con su scritto: i partigiani della Pasubio hanno giustiziato Osvaldo Valenti. Su quello della Ferida invece entrano addirittura nei dettagli: è giustiziata perché è collaboratrice del seviziatore Osvaldo Valenti. Non solo, oltre il danno, la beffa, perché la casa milanese della coppia viene letteralmente svaligiata dopo l'esecuzione e i partigiani portano via un autentico tesoro, compresi dei cani di razza di cui non si avrà mai più traccia. Oltretutto, apro una parentesi, la data dell'esecuzione è il 30 aprile del 45, quindi guerra finita, per cui, e mi fermo col commento perché non vado oltre. Comunque, quello che vi abbiamo appena raccontato è l'episodio che pone fine alla vita dell'attrice Luisa Ferida, che era una donna bellissima e dalle grandi doti recitative, tanto fortunata nella breve ma intensa carriera quanto sfortunatissima nel triste epilogo della sua altrettanto breve vita.
E prima che raccontiamo la sua breve vita, perché comunque
merita,
ci facciamo un'altra pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare One Hips con Sunday Lover e Gloria Gaynor con I Will Survive.
spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Lord, now go walk down.
Ritrovati sulla Paranoia di Novara, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, siamo nella rubrica Storie di donne e stiamo raccontando la storia di Luisa Ferida e di suo marito. abbiamo appena raccontato appunto che sono morti, e come sono morti, in che maniera soprattutto, in maniera abbastanza, da passatemi in termini, da bastardi, e qua ci sta tutta,
sì.
Ma visto che abbiamo raccontato la fine, la domanda che è giusto porsi è: ma come mai il suo nome diventa così famoso nell'universo cinematografico italiano? Quindi qui a questo punto direi che forse è giusto raccontare la storia di questa attrice.
Direi di sì, perché è proprio, una bella storia, di quelle
che ti fanno emozionare.
Sì, perché comunque deve essere stata veramente bravissima. Io film, mi dispiace, della Ferida non ne ho visti, però deve essere stata proprio una tosta. E quindi lei nasce Luigia Manfrini Farnè a Castel San Pietro Terme il 18 marzo del 14. E il nome d'arte Ferida trae spunto da uno stemma della casa paterna che raffigurava una mano trafitta, appunto ferita, da qui ferita, che è un po' quasi premonitore della sua morte. E, fin da ragazzina, la giovane Luigia si distingue per la sua incredibile bellezza. È morto il padre, che è un possidente romagnolo, viene mandata a studiare in un collegio di suore. È che la ragazza è ribelle fin da subito, e questa ribellione la porterà a fuggire a Milano, dove recita teatro con la Paola Borboni, che ancora oggi si sente nominare, e Ruggero Ruggeri. E ben presto, oltre al teatro, anche il cinema si accorge di questa donna, che effettivamente ha dei tratti unici. Ed è infatti il 35, quando Piero Ballerini e Corrado Del Rico le affidano una parte per la Freccia d'Oro, grazie alla protezione del produttore Francesco Salvi, che è il suo amante, di 14 anni più vecchio, che è il proprietario della Diorama, che è una casa cinematografica, se non sbaglio. E dopo vari film, alcuni in coppia con Amedeo Nazzari e con Totò, e ricordiamo Animali pazzi con Totò, la Ferida esplode letteralmente nel 39 con il film Un'avventura di Salvatore Rosa, diretto da Blasetti, il regista che sarà determinante per la carriera di Osvaldo Valenti. E in questa pellicola, appunto, Un'avventura, Luisa interpreta la parte della contadina Lucrezia, e questa parte tanto basta per lanciarla nell'Olimpo delle dive dell'epoca. La sua recitazione, che è naturale, mai artefatta, asciutta, grintosa, diversa da quella enfatica delle sue colleghe, la rendono veramente unica. Ed è sul set che conosce e si innamora del suo Osvaldo, che ha 8 anni più di lei, con 2 matrimoni alle spalle, ed è il figlio di un barone siciliano e di un'aristocratica greca. Lei, a onor del vero, in un primo momento mette gli occhi su Blasetti, che è costretto fin dal primo giorno sul set a sfuggire gli sguardi provocanti dell'attrice, tanto che chiederà poi allo stesso Valenti di parlarle, e lo stesso regista che dice, evidentemente glielo fece capire talmente bene che nel giro di 2 giorni scattò il rapporto tra loro due. E la coppia, ormai di divi, tra il 41 e il 42 lavora insieme ai film più importanti dell'epoca, e tra questi ricordiamo La Corona di Ferro, La Cena delle Beffe, La Bella Addormentata, I Cavalieri del Deserto e Orizzonte di Sangue. E nel loro amore i due fanno scandalo. È lei che si adatta agli eccessi della vita di lui. Parliamo di alcol, sesso, droga, e lui la ricambiava con un amore perverso. Le male lingue li ricoprono i pettegolezzi, tra la lussuria e gli atteggiamenti disinibiti, e a casa loro organizzano festini, splendide cene, balli e feste a base di champagne, caviale e cocaina.
Come si fa adesso a Hollywood, insomma.
Sì, sì.
Cioè non è cambiato molto il cinema.
Sì, anche perché Valenti era uno che veramente di cocaina almeno
ci dava sotto.
Così narrano le cronache, che comunque non si lasciava scappare niente.
Ebbene, allora io direi di fare una pausa musicale. Sì. Ci andiamo ad ascoltare la Kuna Koi con la Trip the Darkness e gli Skunk Dancing con Week.
Weak as I am.
ben ritrovati sulla Perla di Novara. Andiamo avanti subito con la storia di questi due grandi attori, anzi in realtà della ferita principalmente.
Principalmente sì.
Ormai è già legata a quella di lui praticamente.
Eh sì, quindi stiamo arrivando agli sgoccioli della nostra storia. Sono già amanti. Ricordiamo appunto per chi si fosse sintonizzato adesso sulle nostre frequenze che erano le malelingue si sprecavano nei loro confronti perché comunque loro sperperavano denaro in feste a base di caviale, champagne e appunto cocaina proprio perché il
come abbiamo detto in pausa sesso, droga e rock and roll
ecco praticamente c'è da dire che durante il regime fascista i due attori non si erano distinti per le loro posizioni politiche. Infatti era famosa negli ambienti mondani romani le imitazioni che Valenti faceva del Duce, suscitando un po' l'ilarità generale. E a seguito dell'armistizio, Ferida e Valenti furono tuttavia tra i pochi divi del cinema, dei telefoni bianchi, come viene chiamato il periodo della cinematografia fascista, ad aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Quindi nel 1944 si recano a Venezia per lavorare al Cinevillaggio, che è il centro cinematografico della Repubblica Sociale Italiana. E c'è da dire che appunto furono veramente tra i pochi che aderirono a questo progetto. Qui la Ferida, insieme a Valenti, gira Un fatto di cronaca nel 1944, un film diretto da Piero Ballerini, che sarà il loro ultimo lungometraggio, perché da lì a qualche mese ci sarà il triste epilogo della loro vicenda, quello che vi ho raccontato all'inizio della nostra puntata. Vi avevamo parlato del fatto che i processi e le verità sulla tragica vicenda della Ferida e di Valenti arrivarono dopo, arrivò tutto dopo la loro riabilitazione, la verità su quello che effettivamente era successo. Anche questa cosa che vi sto per raccontare, se ci pensate bene, è arrivata tardi, però è arrivata, perché negli anni 50 la signora Lucia Manfrini, che è la madre di Luisa, che di fatto è stata l'unica sopravvissuta della famiglia a questo punto, perché appunto è sopravvissuta anche alla figlia, ha fatto domanda al Ministero del Tesoro per ottenere una pensione di guerra, essendo che la figlia Luisa era la sua unica fonte di sostentamento. E nell'occasione si è resa necessaria un'accurata indagine da parte dei carabinieri di Milano per accertare la responsabilità della Ferida. Da qui parte questa inchiesta, al termine della quale si arriva a concludere che l'attrice si era mantenuta estranea alle vicende politiche dell'epoca e non si era macchiata di nessun atto di terrorismo o di violenza in danno della popolazione italiana e del movimento partigiano. Quindi la madre riesce così ad ottenere la pensione di guerra, motivata dalla morte per cause di guerra della figlia. Se non altro ha preso anche gli arretrati, sta povera donna. E appunto, tutto dopo.
Guarda, un racconto che oltre alla tristezza e anche alla bellezza comunque di questo amore che hanno loro due, c'è tanta rabbia. Tanta rabbia che viene fuori, perché non so, sarà forse anche il fattore della lei che è anche in gravidanza, che aggrava ancora di più il tutto, del venire fuori dopo anni che effettivamente non avevano colpa.
Sì, la loro unica colpa forse era di che ne so, di avere osato magari forse troppo su certi fronti.
Che colpa è poi?
No, non è una colpa.
Dal mio punto di vista, vabbè, siamo sincere.
No, non ce n'è di colpa.
Però va bene così.
Per forza.
Non possiamo fare altro. No. L'unica cosa che possiamo fare però è una pausa musicale.
Sì, ci riprendiamo un attimo.
E ci andiamo a sentire i Corrs con Breathless e i Cranberries con Dreams. A tra poco. Go on, leave me breathless.
Time with you is standing still. I'm waiting.
Rieccoci di nuovo alla Perlonera di Novara, ormai
la chiusura,
esatto, la chiusura della nostra puntata. E abbiamo raccontato comunque una storia veramente molto bella, molto profonda, seppur triste per la fine. E niente, direi che ormai dalla Perla Nera quindi è tutto.
Noi ci risentiamo martedì prossimo con me,
esatto, con Sara,
con Sara, sono tanti.
Con la Perla Nera di Novara ci risentiamo domani sera alle 21 con il solito programma mai musicale avviato di Protagonisti in Musica. E vi lasciamo, prima di andare via del tutto, con i Z0 Alfa, con Rose Rosse dalle Camicie Nere. Perciò rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Ciao
ciao.
Resti un fiore con il forte amico mio, che qui il tempo non perdona, e fotti quelle circostanze, quei sorrisi da russiano, quei casi senza cuore di una vita buona. E sai sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente resta pieni, che qui niente resta uguale. Sono solo rose rosse dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come pensa queste vele. Sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nati sopra il marmo di mille primavere. Costruisci senza sosta, senza riprendere fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino. E sotto quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche storte, in quelle stanze. E sali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo. E sono solo rose rosse dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele. E sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nato sopra il marmo di mille primavere. Di mille primavere.